Buonasera a tutti, Consiglio Comunale del 30 settembre 2020, la parola alla segretaria per l'appello.
Sì. Buonasera, Colombo,
presente.
Milani, presente. Fumagalli, presente. Longhi, presente. D'Angelo, presente. Panzeri, presente. Todeschini, presente. Brambilla, presente. Pirola, Bassani, presente. Simonetti, presente. Parolari, presente. De Capitani. Presente. Quindi sono tutti presenti. Numero.
Grazie. Allora, primo punto ordine del giorno, approvazione verbale sedute precedenti. Metto in approvazione i verbali della seduta del 26 di giugno e del 30 di luglio, in particolare il verbale 21, 22, 23, 24 e 25 del 26 giugno e il 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del 30 di luglio. Non mi ricordo se qualcuno era assente in quelle sedute, forse Mattia. Niente, se non ci sono interventi, allora metto in votazione. Facciamo due votazioni separate, dai. Votazione i verbali della seduta del 26 di giugno, contrari, astenuti, parolari, favorevoli, tutti gli altri. Poi metto in votazione i verbali della seduta del 30 di luglio, astenuti, parolari, contrari, nessuno, favorevoli, tutti gli altri. Ok. Secondo punto all'ordine del giorno, individuazione degli immobili per il recupero del patrimonio edilizio nell'ambito della rigenerazione, ai sensi dell'articolo 40 bis. Anche oggi sono presenti i componenti della commissione, Pelucchi, poi dovrebbe arrivare anche Oliveto. La parola a l'assessore Fumagalli.
Buonasera, questa sera portiamo avanti quanto iniziato durante lo scorso consiglio, il 30 luglio esattamente, dove abbiamo individuato gli ambiti della rigenerazione e abbiamo dato avvio invece alla procedura per individuare gli immobili dismessi da più di 5 anni con particolari criticità che sono legate alla salute, alla sicurezza, a problemi strutturali, all'inquinamento, al degrado ambientale e quello urbanistico edilizio. Con la delibera di questa sera andiamo per l'appunto a individuare questi immobili. Durante le commissioni PGT svolte prima dell'estate, diciamo, prima della chiusura di agosto dei lavori, abbiamo individuato ed analizzato insieme tutti questi immobili. Abbiamo deciso di prediligere per il momento le frazioni più alte, ossia Biglio, Dozio e Campiano. In queste frazioni sono stati individuati gli immobili con le caratteristiche richieste da questa normativa e il 18 di agosto sono state inviate a tutti i proprietari comunicazione legata alla possibilità di essere inserite e di poter usufruire delle agevolazioni date appunto dalla legge 18 del 2019. Hanno ricevuto tutti la comunicazione, l'unico a non aver ritirato la raccomandata è stato Angel Chateau, per ovvi motivi penso, e in realtà quasi tutti hanno richiesto poi ulteriori informazioni, in particolare alcuni si sono mossi in modo positivo dichiarando comunque la disponibilità a usufruire di tali agevolazioni. Altri si sono, diciamo, informati per capire meglio, anche tramite il loro tecnico, come agire. Avranno tempo 3 anni per l'avvio del loro procedimento per richiedere il titolo abilitativo e una deroga ancora di 1 anno per motivi che poi espliciteranno. Le agevolazioni che avranno questi edifici saranno appunto legate all'incremento volumetrico e a quello dell'altezza, avranno anche scomputo da obblighi che normalmente si hanno relativamente alle ristrutturazioni degli edifici. Nel caso non riescano a provvedere nel tempo concordato, verrà stabilito tra comune e proprietà quale sarà la via migliore in base alla situazione dell'immobile, ossia ci sarà l'opzione messa in sicurezza, l'opzione demolizione, e si valuterà poi caso per caso quando sarà trascorso il momento, in caso non venga attuato l'intervento dalle varie proprietà. Detto questo, gli immobili non andiamo a rivederli uno a uno oggi in consiglio, visto che li abbiamo già analizzati e visionati insieme. Sono comunque appunto nelle frazioni di Biglio Superiore, di Campiano e di Dozio. Basta, io su questa questione ho...
Grazie, io aggiungo solo, come abbiamo già detto più di una volta, speriamo che un po' questa rigenerazione urbana e questa delibera di oggi poi gli dia un po' il là alle persone che, come Simonetti aveva definito un po' l'altra volta, sono un po' degli eroi, mi sembra che li avevi definiti, perché hanno questi appunto... questi edifici che non riusciranno mai a mettere a posto in condizioni di normalità. Speriamo che questa legge riesca un po' a dare un po' l'impulso per recuperare un po' le nostre frazioni, che sono un po' il nostro valore storico del paese. Interventi in merito. Simonetti.
Sì, buonasera a tutti. Dalla lettura della delibera che ho trovato agli atti, alcuni passaggi sono un po' difficoltosi, perché si fa riferimento a dei termini, a delle notifiche e a dei termini in senso temporale che però non sono riportate. Grazie all'architetto Pelucchi, con il quale abbiamo poi riguardato la delibera anche questa sera, non ci sono i primi tre commi della normativa, cioè vengono riportati i commi da 4 a 11 bis, però i primi tre non ci sono. Faccio un esempio: quando si parla di notifica entro i termini del comma 2, leggendo la delibera, il comma 2 non lo troviamo, non c'è. Non c'è da nessuna parte.
Nel senso che fa riferimento al comma 2 senza
riferimento. Fa riferimento a un comma 2.
Ok, sì, va bene. La legge però è... cioè si può andare...
Secondo me non va proprio così bene, perché poi viene proprio citato comma 4, comma 5, comma 6, comma 7, ma i primi tre comma non vengono riportati. Ve lo dico perché uno fa fatica a ricostruire tutti i passaggi. O ha lì il testo della legge, o se no ad un certo punto uno dice: ma il comma 2 che fa partire i termini qual è? Se non ho il testo della legge, dalla delibera non lo posso evincere, insomma, io ve lo segnalo.
Certo.
Secondo noi bastava fare copia e incolla anche dei primi tre commi, lo potremmo fare come emendamento, voglio dire, no? E diventa tutto più leggibile anche per il cittadino, insomma, ecco.
Certo.
Sì, diciamo che questo è l'unico obiettivo che ha un senso su questo, nel senso, su questo intervento. L'unica cosa che può dare un senso è il fatto che, appunto, nell'ottica dell'essere più possibili comprensibili gli atti amministrativi del comune nei confronti dei cittadini, di riportare. Poi è chiaro che le delibere non sono, come dire, non devono per forza riportare tutta la legge, però va benissimo.
No, certo,
riportiamo,
per carità.
Facciamo
però,
come emendamento, io
diciamo,
va bene, lo
sposo,
se vogliamo aggiungere i primi due commi.
Anch'io che sono un addetto ai lavori ho fatto fatica a ricostruire tutti i passaggi, perché mancavano questi tre commi, insomma, ecco tutto
va
qua.
Bene.
Poi il comma 7 l'abbiamo visto, il comma 9 l'abbiamo visto, e dopo vediamo anche quello. Comma 11, una precisazione. No, aspettate, ce n'avevo un altro. Comma 9, scusate, comma 9. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 8, il Comune provvede in via sostitutiva con obbligo di rimborso delle spese a carico della proprietà, cui è riconosciuta la superficie lorda esistente. Ecco, ma quando qua dice il Comune provvede in via sostitutiva, provvede alla demolizione? Cioè era quel passaggio che si diceva prima?
Allora, fa riferimento al passaggio prima, esatto, a quello che intendevo io prima, che ho spiegato prima, esattamente.
Si provvede alla demolizione oppure alla messa in sicurezza dell'edificio, secondo
nelle varie
il canone.
Opzioni che verranno
lo dice il comma...
Prima,
8.
Perché il comma 8 dice, decorso il termine di cui al comma 7, capite che c'è tutto
il comma 8,
in quadro,
sì.
No? Senza la presentazione di cui al comma 4, il Comune ingiunge al proprietario la demolizione dell'edificio,
o
degli edifici interessati, o in alternativa i necessari interventi di recupero e messa in sicurezza degli immobili, da effettuarsi entro un anno, quindi sarebbe 3 più 1.
Esattamente, è la deroga che dicevo prima.
Ok. La demolizione effettuata determina il diritto quantitativo, va bene, ok, questo l'abbiamo visto.
Perfetto.
Quindi il Comune qua può decidere se intimare la demolizione o la messa in ripristino e c'è un ulteriore anno.
Esatto.
Bene. Comma 11. Per gli immobili di proprietà di enti pubblici si applicano disposizioni del comma 5, 6, condizioni che entro 3 anni, eccetera. La domanda è, a parte che il comma 1 non c'è nella delibera, quindi anche qua si fa fatica a seguire tutto il filo, però la domanda è, se l'ente pubblico, per carenza economica, per incapacità, per eccetera eccetera, rimane inerte, che succede in questo caso? Perché noi in questa delibera l'ente pubblico dice al cittadino, caro cittadino, se non lo fai io mi sostituisco a te con tutti i vari termini, 3 più 1, ti faccio fare una cosa, faccio l'altra, o la faccio io e ti faccio pagare. E nel caso in cui è l'ente pubblico che non fa nulla?
La normativa non lo specifica, come evidente in questo punto. Nel caso si valuterà.
Lì resta, non sono previste sanzioni o cosa.
Non è previsto,
secondo
a livello
me,
di
importante, insomma.
La legge regionale è questa, non è che noi possiamo cambiare la legge, non abbiamo ancora questo potere, però
no,
sì.
Io lo segnalo, certo. Uno dice, io
è facile,
dico, devi sistemare,
adesso, per essere molto seri e concreti, è facile che resterà così la cosa, nel senso, cioè non è che dobbiamo nasconderci dietro a un dito, non è che il Comune... Non è che il Comune tra 4 anni si mette a buttare giù tutto, anche perché poi i soldi giustamente non li vedrà mai, giustamente.
Ecco, su questo siamo d'accordissimo. L'ultima cosa, ce ne sono ancora due, ma l'ultima la lascio esporre a Pelucchi. Ecco, l'ultima cosa, abbiamo visto che nel testo della delibera viene riportato fino all'11 bis nelle premesse, nel deliberato l'11 bis non c'è più.
Sì, è una nota che abbiamo già comunicato anche noi, è stata una svista nel riportarlo.
Quindi noi stasera approviamo l'11 o anche l'11 bis?
Allora. Beh, noi non approviamo la legge,
no,
però noi.
No, la delibera, no, nel deliberato. Manca
sì.
Nel deliberato, cioè nella
no,
parte
ok. Cioè, nel senso, possono anche mancare tutti. Noi non approviamo la legge regionale, qua così. Qui è solo riferimento alla legge regionale. Noi potremmo anche descrivere banalmente dov'è, di dare atto o che in violazione degli edifici dismessi presenti dei incentivi, bla bla bla, come della legge regionale, appunto, senza stare a riportare tutti i commi. Poi va bene, se vogliamo, lo aggiungiamo all'11 bis.
Vi chiedo, siccome
sì, no, ma
da una parte c'è, dall'altra
sono d'accordo, c'è. È chiaro che non è lineare.
L'abbiamo notata anche noi.
È chiaro che non è lineare.
No, perché qui dice, attenzione, non è proprio così, cioè non è che io posso fare riferimento. O scrivo, approvo tutto il quadro normativo e va bene, però dice delibera di considerare le premesse integranti e sostanziali, di individuare gli immobili e c'è la lista degli immobili. E poi incentivi, comma 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, quindi nel deliberato...
Sì, manca l'11 bis.
Sì.
L'altra cosa
era più facile scrivere effettivamente come la legge regionale,
sì.
Punto.
Perché c'è anche
senza
un altro aspetto.
Riportare tutto.
Qual era
sì, lo scriviamo.
Illustralo tu questo punto. quello che mancava il 2, che secondo me era importante da riportare.
No, sempre, allora, perché mancano il comma 1, comma 2, comma 3.
Anche nel deliberato.
Il comma 2 è praticamente importante perché mi dice se tu lo vai a leggere.
Ce l'hai tu.
No.
Ecco.
Che era per il discorso degli immobili che non sono, diciamo, regolari dal punto di vista urbanistico.
Esatto.
Il 2, giusto?
Nel nostro caso no, perché
no.
Gli immobili sono anche 60.
Esatto, non sì, incide nel nostro
però,
caso.
È importante per quello sì.
Stiamo sempre parlando nel deliberato, e nel deliberato il comma 2 dice, che non c'è nella delibera, è quello che fa riferimento alla norma, dice: i comuni prima delle deliberazioni di cui al comma 1, da aggiornare annualmente, notificano ai sensi della procedura civile ai proprietari degli immobili dismessi e che causano criticità le ragioni dell'individuazione, di modo che questi entro 30 giorni da ricevimento di detta comunicazione possano dimostrare mediante prove documentali l'assenza dei presupposti per l'inserimento. E poi c'è il terzo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili eseguiti in assenza di titolo, e va bene, o agli immobili situati in aree soggetti a vincoli di inedificabilità assoluta. Ergo, secondo noi andrebbe riportato il testo dei primi tre commi nelle premesse della delibera e anche nel deliberato, per fare una cosa
sì,
che fila su tutti e due i fronti, insomma. Quindi mettere l'1, 2 e il 3 e l'11 bis, l'1, 2 e il 3 nelle premesse, l'1, 2 e il 3 e l'11 bis nel deliberato.
Sì, no, la segretaria mi suggerisce che il comma 2 è inserito nelle premesse, perché comunque è il lavoro che è già stato fatto dal 18 di agosto al 18 di settembre, sono quei 30 giorni fatti prima della delibera di oggi. Poi per carità, io sono sempre un po' contrario a queste delibere lunghe, quindi 25 pagine che poi la gente non legge, però va bene se secondo noi è più preciso e da più... li possiamo riportare benissimo, se siamo tutti d'accordo riportiamo anche i primi tre commi li riportiamo testualmente nelle premesse, nel deliberato e l'11 bis nel deliberato. Se siamo tutti d'accordo facciamo così. Okay. Altri interventi? Niente? Allora metto in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, individuazione degli immobili per il recupero del patrimonio edilizio nell'ambito della rigenerazione, ai sensi dell'articolo 40 bis della legge sulla rigenerazione urbana. Contrari? Astenuti? Simonetti, Bassani, De Capitani? Favorevoli? Tutti gli altri. Metto anche in votazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Punto numero 3 all'ordine del giorno, approvazione convenzione per la gestione associata del Comitato Lecchese per la pace e la cooperazione tra i popoli. Come sapete, il Comune di Valgregentino dal 2018 fa parte del Comitato Pace e Cooperazione tra i Popoli. Il Comitato è un comitato nato in provincia di Lecco nel 2001, grazie alla provincia di Lecco che aveva un po' spinto, aveva fatto da capofila questo comitato. È un comitato in cui fanno parte oggi 27 o 28 comuni, non mi ricordo il numero preciso, e una trentina di associazioni del territorio lecchese. Lo scopo di questo comitato è la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle iniziative di queste associazioni lecchesi o dei singoli lecchesi che sono impegnati appunto in azioni di solidarietà, di cooperazione e di pace, soprattutto nel mondo, nei paesi sottosviluppati. E, nulla di più. Cosa fa questo comitato oggi? Grazie ai contributi dei comuni, noi come comune mettiamo 1.000 euro, perché siamo un comune tra 3.000 e 5.000 abitanti. Grazie a questi fondi vengono finanziati dei progetti di cooperazione internazionale nel terzo mondo, 4 progetti all'anno se non ricordo male, e in più il comitato finanzia per i comuni aderenti progetti gratuiti nelle scuole sui temi appunto della solidarietà, della pace, della cooperazione, del chilometro zero, dell'equo solidarietà, queste cose. e poi organizza alcuni eventi, come ad esempio è coorganizzatore della Marcia della Pace, quella che da Bosisio arriva fino a Lecco ogni anno. Nulla di più, perché andiamo ad approvare questa convenzione, perché la convenzione aveva durata di 10 anni, scade nel 2020, non cambia nulla rispetto alla scorsa convenzione, se non che cambia l'ente capofila, perché il Consorzio Villa Greppi ha preferito non fare più da ente capofila, probabilmente per problemi di gestione di personale. Si è offerto il comune di Casatenovo, che era già ente capofila prima del Consorzio Villa Greppi, per cui praticamente l'ente capofila passa al comune di Casatenovo e nulla cambia, nulla di più. Devo dire che io conosco abbastanza bene questo comitato e posso testimoniare che lavora molto bene e che in questi praticamente 19 anni, 20 anni ha finanziato diversi progetti nel Terzo Mondo, se non sbaglio per 850.000 euro, che non sono proprio 2 lire. Secondo me è un compito di un comune anche guardare un po' oltre i propri confini, un po' oltre i confini provinciali e regionali, e dare una mano anche a chi non ce la fa, ecco. Interventi su questo punto?
Sì, io. Allora,
Bassani.
Fermo restando il valore che tutte queste associazioni o enti hanno su quello che è il proseguo del buon vivere nel mondo, noi abbiamo una proposta. A Valgregentino ci sono gli oratori, ci sono associazioni che hanno lavorato e lavorano da 30 anni anche in Burkina Faso piuttosto che col Mato Grosso, e abbiamo delle persone, dei cittadini che lavorano di persona in queste zone. Quindi la nostra proposta è: rendiamo concreta la visione di questa solidarietà a livello di paese. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi 1.000 euro, che sono i soldi dei cittadini, chiediamo che vengano dati alla parrocchia di Valgregentino per qualcosa che viene fatto in Burkina Faso. Chi bazzica da anni e anni gli oratori sa benissimo che è una, tra virgolette, simpaticamente colonia Ouagadougou di Valgregentino, dell'oratorio di Valgregentino, perché col Don Zoppetti è sempre stato fatto un lavoro di cooperazione, invio soldi, pensiamo solo lotteria per il Burkina Faso. Abbiamo persone che hanno lavorato in villaggi grazie al Mato Grosso, delle famiglie nostre che hanno lavorato nel Mato Grosso e conoscono benissimo le situazioni locali. Abbiamo delle suore che sono andate in missione, abbiamo dei frati, abbiamo dei preti che lavorano all'estero. Quindi la nostra proposta è quella di veramente dare questi soldi a chi del paese lavora in queste zone, perché solo chi ci lavora sa i bisogni. Quindi abbiamo 1.000 euro da spendere all'estero, riteniamo opportuno farlo, riteniamo importante farlo, bene, affidiamo questi soldi, che sono i soldi della comunità, a qualcuno, a un cittadino che si reca o è in missione, oppure un laico che sta lavorando nel Burkina Faso piuttosto che in altre zone. Questa è la nostra proposta, affinché la solidarietà di Valgregentino sia concretamente data in mano a qualcuno che la porta. Cioè, anche lei è andata da IT per poco, probabilmente però è andata, andava bene anche questo. Cioè, portare Valgregentino e che ci sia un ritorno. Quindi la persona che viene e dice: abbiamo fatto con questi 1.000 euro 3 muri per la scuola che stava cadendo, per il lebrosario a Ouagadougou, oppure, cioè, ma che vengano e che dicano concretamente: 1.000 euro in certe zone sono 1 milione di euro. Ricordiamoci, cioè, chi va in giro per il mondo e vede le situazioni sa benissimo che 5 euro è come dare 300 euro in queste zone. Quindi la nostra proposta è lasciar perdere la convenzione e dare concretamente dare concretamente i soldi a qualcuno che sta lavorando, che sia Mato Grosso,
la famiglia Motta, piuttosto che sia fratel Paride, che sia sora Antonietta di turno o che altro, va benissimo, però che sia fatto così.
Grazie. Personalmente mi sembra una proposta un po' incoerente con i principi di questo comitato, però va bene. Questo comitato, come dicevo prima, è formato da associazioni lecchesi, con volontari lecchesi, non con associazioni che vengono chissà da quale paese dell'Italia o dell'Europa o del mondo. Per cui, ripeto quello che ho detto prima, usciamo un po' anche dai confini di Val Gregentino su questa cosa. Non sono solo i cittadini di Val Gregentino che fanno del bene nel terzo mondo, ma sono anche queste situazioni che sono molto più strutturate di cittadini di Val Gregentino che vanno nel terzo mondo. E ve lo dico da persona che è stata in Burkina Faso grazie alla parrocchia di Val Gregentino. Soldi dati a queste situazioni, nostri 1.000 euro che diventano 40.000 insieme a quelli degli altri comuni, riescono a creare progetti ben più grossi rispetto a quelli fatti senza nulla togliere ai cittadini di Val Gregentino singolarmente o la parrocchia di Val Gregentino. Detto questo, io accolgo benissimo la proposta e la rilancio. Stiamo nel comitato e diamo anche 1.000 euro ai cittadini di Val Gregentino, perché no? Ne diamo anche 2.000, perché io su questa cosa sono molto sensibile e penso anche tutti noi, per cui la proposta la riprendo e la rilancio in questo modo. Pirola Elena.
Sì, volevo dire che all'interno del comitato e di quello che viene proposto, oltre che questi bandi che comunque danno la possibilità di avere molti più soldi di quelli che potremmo proporre come comune, che 1.000 euro, voglio dire, in un comitato, in una convenzione di questo tipo, danno delle possibilità maggiori di intervento rispetto a quello che potrebbe succedere con 1.000 euro, non per sminuire 1.000 euro, però è un altro tipo di intervento. E anche per valorizzare comunque sul territorio di Val Gregentino le persone presenti, come diceva Lei Bassani, c'è anche il premio Cazzaniga Fumagalli, ad esempio, che è comunque convenzionato dal comitato ed è un premio che viene dato a delle persone che agiscono nel terzo mondo ed è un premio comunque di un valore che ora non mi ricordo sinceramente, e che serve anche per incentivare e per dar valore a queste persone presenti sul territorio lecchese.
Basta. Grazie, aggiungo solo che poi ogni anno viene organizzata sempre una serata in cui queste associazioni che poi vincono i quattro progetti che vengono finanziati raccontano un po' ai cittadini, agli amministratori, a chiunque vuole essere presente, cosa nel concreto sono questi progetti che vengono realizzati poi negli anni. Sono poi progetti che vengono seguiti, rendicontati appunto dal comitato, per cui non sono progetti, non sono soldi dati e poi chissà dove finiscono, anche perché poi le associazioni devono fare la loro parte, non possono essere finanziate al 100% dal comitato, ma ognuno, poi le associazioni fanno la loro parte, per cui ancora di più vengono moltiplicati questi soldi che vengono messi dal comitato. Altri interventi? Simonetti.
Io capisco le ragioni, diciamo, sia di una e dell'altra, come dire, proposta, per carità. Non ne voglio aggiungere una terza, però in questo momento dove i cittadini del mondo stanno combattendo una guerra contro il Covid, magari forse, e dove magari i viaggi sono più difficili da fare, forse era più opportuno fare, non lo so, sospendere un attimo questo comitato e dirigere queste forze su quei cittadini che in questo periodo, ma anche nei prossimi a brevissimo termine, avranno delle difficoltà enormi, insomma. Detto questo, però, due domande proprio di tipo tecnico. Vedevo al punto C c'è la figura del presidente, siccome non conosco le dinamiche, sicuramente un volontario, non percepisce gettone, cose di questo tipo. Lo
certamente.
Chiedo perché non conosco.
Certamente. Okay. È un amministratore tra quelli dei, okay, dei comuni aderenti.
L'altra cosa invece vedevo che sul punto D la durata di questa figura è legata al termine del mandato e quindi la mia riflessione era perché fare una convenzione di 10 anni quando il presidente stesso decade al termine del mandato? Forse era più corretto dire aderiamo al comitato fino al termine dell'amministrazione, poi la prossima amministrazione deciderà se riaderirvi oppure no, insomma. È una questione sicuramente non di grande importanza.
La prossima amministrazione può comunque decidere di uscire,
però ecco, mi sembrava, come dire, più coerente, visto che il presidente decade, uno dice facciamolo per 5 anni e morta lì. Poi gli aspetti illustrati prima sono sicuramente più importanti.
Longhi.
Al rinnovo della convenzione per il comitato, anche perché vogliamo dare un respiro un po' più ampio di Valgregentino, entri in un organismo che ottiene finanziamenti in più rispetto a quello che diamo noi, dà un respiro maggiore, poi nelle iniziative che il comitato fa si inseriscono anche i singoli che vanno e fanno esperienze all'estero, però chiuderci nel nostro, poi sono d'accordo con Matteo, si può sempre trovare la maniera di aiutare i nostri, le nostre associazioni, noi diamo le sedi gratuite al Mato Grosso eccetera, così, però un respiro un po' al di fuori del nostro comune per partecipare a un qualcosa di più elevato, mi sembra il minimo. Poi non è necessario che questi fondi ci sia la persona fisica che vada a portarli in Africa con i problemi del Covid, lì non c'entra niente, sono cose che sono già giù, le scuole se le costruiscono là mica vanno giù gli operai di qui a costruirle, per cui quello è un discorso che non sta in piedi. Per cui io direi sono d'accordo, si può anche vedere di finanziare qualcosa del nostro comune, ma io sarei molto per aderire a questo comitato. Poi l'adesione, se la convenzione dura 10 anni, non è che ogni singolo che aderisce alla convenzione dice no, ma io ci sto solo per 2 anni, no, io per 3. La convenzione è di 10 anni, poi la prossima amministrazione deciderà se confermare o meno.
Grazie. Altri interventi? Simonetti.
Solo una precisazione. Nessuno ha parlato di adesione di 2 anni o 3 anni, era solo legata al mandato. L'altro aspetto, magari non mi sono spiegato bene, non è tanto una questione di portare i soldi o meno, al di là del fatto che l'Italia è piena anche di cattivi esempi dove comitati, associazioni eccetera si sono spesso e volentieri macchiati di poca onestà, ma sicuramente non è questo l'argomento, ma in Italia di esempi ce ne sono stati tanti. Ma il punto non era il diamo i soldi alla persona che va giù, il punto era, è vero, sono problemi importanti, la pace, i popoli eccetera, ma oggi la guerra ce l'abbiamo in casa, e la guerra è il Covid, tutto qua, ma questa era una mia riflessione personale, insomma, ecco. Poi quello che ha illustrato il nostro capogruppo, secondo me, va a coniugare la bontà di alcuni aspetti con altri, insomma.
Brambilla.
Allora, io parlo per la parte che riguarda la scolastica e volevo fare una riflessione di merito sui progetti che tutti gli anni il comitato Le Chiese per la cooperazione tra i popoli propone ogni anno per quello che è il piano di diritto allo studio. Sono in tutti questi anni stati dei progetti veramente interessanti in termini di integrità della persona, di collaborazione, di interazione, che sono dei concetti che almeno per me sarebbe fondamentale che fosse la scuola a direzionarli, per cui anche solo per questa progettualità veramente interessante io sono d'accordo per l'adesione a questo progetto.
Prossimi interventi. Ora metto in votazione il punto 3, approvazione convenzione per la gestione associata del Comitato Le Chiese per la pace e la cooperazione tra i popoli. Contrari? Astenuti? Simonetti, Bassani, De Capitani. Favorevoli? Tutti gli altri. Metto anche in votazione l'immediata esecutività. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Grazie. Prossimo punto, variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 80 del 29 agosto. La parola all'assessore D'Angelo.
Buonasera a tutti. Allora, quest'oggi abbiamo all'ordine del giorno, come diceva giustamente il sindaco, una ratifica di una deliberazione di giunta del 29 agosto 2020. Allora, questa è stata fatta sostanzialmente una variazione abbastanza urgente di giunta, perché principalmente per un motivo, perché era fine agosto e essendo uscite le linee guida per il trasporto scolastico abbiamo dovuto fare una variazione di 35.400 euro, aggiungendole appunto al capitolo del trasporto scolastico, oltre a 500 euro per il trasporto disabili, sostanzialmente per andare a attuare tutte le normative per l'emergenza Covid, quindi distanziamento, ulteriori mezzi o altro. Su questo punto volevo fare una riflessione che il Comune di Val Gregentino rispetto all'anno scorso ha speso sostanzialmente 40.000 euro in più per questo servizio, oltre ai 500 per il trasporto scolastico. E questo senza toccare minimamente alcuna retta, quindi tutto ciò che si pagava l'anno scorso i cittadini continueranno a pagare quest'anno, a differenza, io so per certo, di altri comuni che invece lo hanno fatto. Quindi ecco, noi abbiamo deciso di prenderci interamente carico di questo costo e di continuare a mantenere invariate le rette. Oltre a questo abbiamo sostanzialmente contabilizzato i 138.000 euro del fondo dell'esercizio funzioni fondamentali che ci ha dato lo Stato. L'acconto l'avevamo già incassato nello scorso Consiglio Comunale, il saldo l'abbiamo incassato adesso. Questi soldi abbiamo deciso di tenerli, come dire, accantonati per 101.000 euro, in quanto sempre da circolari ministeriali, o meglio chiarimenti, si è capito che questi soldi sì ci vengono dati, ma poi bisognerà fare un rendiconto l'anno prossimo, bisognerà appunto separare i maggiori costi che stiamo chiaramente sopportando per l'emergenza Covid e le minori entrate, e si tirerà chiaramente un saldo e tutto ciò che è stato dato di più dovrà, credo, essere restituito. Poi arriveranno le linee guida ufficiali. Quindi per questo motivo abbiamo utilizzato 38, vi do la cifra esatta, circa 37.000 euro per appunto per il trasporto scolastico e il trasporto disabili, e tutto il resto è stato temporaneamente accantonato, poi verrà utilizzato chiaramente nelle prossime variazioni, ma abbiamo deciso appunto di tenerlo separato da tutto il resto proprio per rendicontare tutte le spese che verranno fatte. Oltre a questo, l'ultima variazione di questa delibera è l'incasso del contributo statale per le biblioteche, chiaramente di acquisto libri, per 5.000 euro. Quindi l'abbiamo incassato e l'abbiamo messo nel capitolo relativo. Quindi ecco, questa è un po' la variazione urgente che è stata fatta ad agosto. Urgente proprio perché era il periodo agosto e perché le linee sono uscite all'ultimo secondo, quindi abbiamo dovuto farla.
Grazie. Interventi? Nessun intervento? Metto allora in votazione la ratifica della deliberazione di giunta. Contrari? Astenuti? Simonetti, Bassani, De Capitani. Favorevoli? Tutti gli altri. Immediata esecutività della delibera. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Prossimo punto, articolo 175, decreto legislativo 18 agosto 2000, variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. La parola ancora all'assessore D'Angelo.
Allora, questa è una variazione fatta nel mese di settembre e diciamo che è una variazione importante perché vengono utilizzate risorse significative. E parto dicendo una cosa: la prima parte di variazione per quanto riguarda le entrate è sul 5 per 1000, quindi abbiamo incassato 12.000 euro dai nostri cittadini, e quindi sicuramente questo è un bel gesto, un bel segno che la popolazione dà nei nostri confronti come comune. E oltre a questo, che cosa è stato fatto nelle variazioni? È stato utilizzato dell'avanzo libero per 17.399, oltre ad altri circa 3.000 euro, per la sostituzione della caldaia del centro sportivo. Poi non entro troppo nei dettagli perché tra poco passerò parola all'assessore Fumagalli che ci darà proprio il dettaglio di tutte le opere che poi verranno poi finanziate. Faccio una precisazione che abbiamo utilizzato il 50% del risparmio che avremo con la rinegoziazione dei mutui, quindi un po' ecco, rivendico come ho sempre fatto in questi consigli la scelta di avere sospeso e di avere rinegoziato questi mutui, perché ci permetteranno di liberare oltre 100.000 euro di risorse solo quest'anno e quindi di avviare progetti che erano fermi o che non erano fattibili negli anni passati. Quindi ecco, abbiamo contabilizzato i primi 57.000 euro e con questi finanzieremo diversi progetti, diverse opere, ma qui lascio addirittura parola all'assessore Fumagalli che vi spiegherà in dettaglio.
Sì, esatto. Infatti attraverso l'avanzo libero abbiamo deciso di sostituire l'intero sistema di caldaia presente presso il centro sportivo. L'intervento di ampliamento degli spogliatoi considerava ovviamente l'integrazione dell'impianto solo sulla parte nuova. Visto comunque lo stato della caldaia esistente, abbiamo deciso di fare un intervento globale e sostituire l'intera caldaia, che andrà a fare riscaldamento ed acqua calda sanitaria su entrambe le strutture, l'esistente e la parte ampliata. Mentre grazie a, come anticipava Marco, alla quota capitale dei mutui, riusciamo a portare a termine parte di progetti già iniziati e che potranno essere poi realizzati, e altri che appunto abbiamo la possibilità di iniziare. In primis, come abbiamo già in realtà preannunciato durante lo scorso consiglio, riusciremo a concludere il progetto per l'implementazione della videosorveglianza all'interno del nostro comune. Verrà inoltre effettuato un importante progetto a cui teniamo in modo particolare, che è l'avvio dello studio di fattibilità per la riqualificazione dell'edificio dell'ex asilo e anche il progetto per il piano cimiteriale, progetto che partirà appunto dal piano cimiteriale per poi approfondire e fare lo studio di fattibilità ed adeguamento del nostro cimitero. Due progetti importanti che abbiamo la possibilità di portare avanti anche poi in previsione di bandi e per la realizzazione effettivamente di questi due grossi interventi. Abbiamo anche la possibilità di ampliare quanto previsto all'interno del software per il PGT, e quindi avremo la possibilità di implementare WebGIS con tutti i piani costituenti il PGT, e quindi avere uno strumento davvero completo che poi potrà essere messo a disposizione degli utenti e dell'ufficio tecnico, che ad oggi non ha assolutamente programmi per la gestione di questo sistema, e quindi ottimizzare sia il lavoro interno ma anche quello dei tecnici esterni e della popolazione in generale. Faremo, aggiungendo 10.000 euro, possiamo comunque aumentare quella che sarà la manutenzione delle nostre strade. Ci sarà un aumento di spesa anche legata, pari a 5.000 euro, legata alla potatura e alla gestione del verde, anche grazie alla consulenza dell'agronomo. L'agronomo inizialmente ha fatto uno studio legato alle piante sul nostro territorio, in questo modo ci seguirà anche durante la portatura e la gestione successiva di questi interventi. Verrà acquistato, questo è un intervento minore ma comunque importante perché aiuterà anche qui il centro sportivo grazie all'acquisto del decespugliatore riusciremo anche a avere una quota maggiore pari a 5.000 euro sulla manutenzione degli edifici pubblici. Scusate, non ho specificato in realtà le quote relative ai primi tre interventi, che sono pari a 9.200 euro, quello relativo al progetto di implementazione della videosorveglianza, e i due progetti per l'ex asilo e per il piano cimiteriale pari a 11.000 euro ciascuno. Questi sono appunto gli interventi che, grazie alla quota capitale dei mutui pari al 50% in realtà in questo caso, potremo portare avanti. Ripasso la parola a Marco.
Volevo solo fare una precisazione sulla videosorveglianza. In realtà sono 9.200 l'intervento complessivo, ma poi la metà ci verrà rimborsata dal Comune di Olginate, col quale abbiamo una convenzione. Quindi noi abbiamo messo 9.200 in uscita e 4.600 in entrata. Quindi in realtà poi il Comune costerà 4.600 euro.
Sì, una variazione abbastanza importante, devo dire, una variazione che guarda all'oggi, che guarda al domani, che guarda anche al dopodomani, perché, lo diceva prima Marco, con questa rinegoziazione dei mutui riusciamo a fare cose anche importanti anche in vista di domani, del dopodomani, perché oggi andiamo a mettere un po' di soldi per le manutenzioni delle strade, per la manutenzione degli edifici, per quei piccoli interventi, e neanche tanto piccoli, perché i 20.000 euro per il campo sportivo è l'ennesimo investimento che facciamo sul campo sportivo, perché crediamo anche in questa struttura che abbiamo a Val Greventino. Ma sono anche come dire, investimenti che facciamo sul domani, vedi le potature, abbiamo messo 5.000 euro quest'anno in modo che poi diventano 8.000, perché 3.000 abbiamo già bilancio, più 8.000 euro sul bilancio 2021, e così in modo che potremo andare a fare una gara di 8 più 8 sui due anni per avere ampio spazio di potature su uno territorio che poi è ampio spazio, in realtà con quello che costano le potature ad alta quota non sono poi neanche così tanti. Variazione che guarda anche al dopodomani, perché con questi soldi, con questa variazione andiamo a mettere dei soldi importanti anche sulla progettazione di opere che andremo poi a prendere in mano nel futuro prossimo, spero vicino. 10.000 euro per lo studio di fattibilità, 11.000 quello che è per lo studio di fattibilità dell'ex asilo, che è un'opera importante che fa parte del nostro programma e delle nostre linee di mandato. Il piano cimiteriale allegato, lo studio un po' anche di fattibilità in modo particolare del cimitero di Val Greventino per cosa fare nei prossimi anni, in modo che poi possiamo andare dall'ASL davvero con qualcosa in mano ad avere le autorizzazioni, che non sono poi così facili da ottenere e nemmeno scontate. E poi questa opera su cui lavoriamo ormai da mesi, che adesso andiamo a formalizzare, ovvero quella appunto dell'impianto di videosorveglianza, o meglio l'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza che già abbiamo e andiamo ad ampliare. Il progetto di fatto è già quasi pronto, perché come dicevo ci stiamo lavorando da tempo, non è una cosa di ieri, e qui andiamo a formalizzare l'incarico al progettista che già ci sta lavorando. E niente, anche perché speriamo che esca qualche bando, adesso sembra che ce n'è uno un po' lì fumoso, vediamo se si riesce a fare qualcosa. In ogni caso vedremo di fare qualcosa anche senza queste risorse, ma mettendo risorse nostre in sostanza. Interventi. Simonetti.
Grazie sindaco. Ma come sa l'assessore, io non sono un fan del doping finanziario della rinegoziazione dei mutui, l'ho detto anche in provincia, l'ho detto in quest'aula, e il fatto che poi non vengano fatti su tutti i mutui evidentemente lascia aperte tante riflessioni. Però al di là di questa premessa, è vero, ci sono delle opere importanti, noi voteremo questa variazione. Il nostro gruppo ha sempre auspicato degli interventi sui campi sportivi e quindi conveniamo che questo è un intervento da sostenere. L'intervento per quanto riguarda la videosorveglianza, meglio poco che niente, secondo noi non è soddisfacente, non deve essere, come dire, il punto di arrivo, ma deve essere un punto di percorso, però va bene. La videosorveglianza, voglio dire,
ti interrogo su cosa sarà questo progetto, perché dici che è poco, chissà cosa sarà.
Poco. La videosorveglianza non deve essere, a mio modo di vedere, considerato un qualcosa, quattro telecamere fine, in base alle esigenze, voglio dire, Pescate ha 58 telecamere, voglio dire, quindi la tecnologia ci darà gli strumenti, comunque io vedo, anche se ritengo quelle somme, come dire, poche, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi anche su questo punto non mancherà il mio sostegno. Qualche dubbio sugli studi di fattibilità, da qualche parte certo bisogna partire, ma la mia esperienza nel campo delle opere pubbliche mi ha insegnato che per partecipare a dei bandi dobbiamo avere le progettazioni allo stadio del definitivo. Certo, uno dice da qualche parte devo partire, insomma. Quindi anche in questo caso vedo il bicchiere mezzo pieno, però dico all'assessore non fermiamoci allo studio di fattibilità, perché con lo studio di fattibilità di soldi non ne portiamo a casa, dobbiamo avere delle progettualità nel cassetto pronte e nel momento in cui governo, enti superiori, provincia, regione, chi che sia, dovessero fare dei bandi, evidentemente partecipare. Quindi lo consideriamo un inizio. Quindi non luci e ombre, un certo tipo di luci, e quindi da questo punto di vista voteremo favorevolmente, auspicando che poi i lavori vengano fatti nel migliore dei modi.
Sì, per quanto riguarda lo studio di fattibilità sono d'accordo anch'io che è meglio avere il definitivo o addirittura l'esecutivo in mano. C'è solo una problematica di tempistiche. Le spese in parte corrente non possono essere messe in FPV, per cui i lavori che andiamo a impegnare, gli incarichi che andiamo a impegnare adesso devono essere poi portati a casa entro fine dicembre, per cui da qui a fine dicembre un definitivo sicuramente non ce la si fa. Partiamo con uno studio di fattibilità e poi chiaramente non lo si lascia lì nel cassetto, ma deve diventare poi un definitivo, un esecutivo già nel prossimo anno, anche perché sono, come dire, due opere che non è che hanno una prospettiva di 10 anni, ma hanno una prospettiva nel nostro vedere. Poi come andrà l'anno prossimo non ve lo so dire, ma nel nostro vedere sono opere che già l'anno prossimo dovrebbero, come dire, almeno cominciare. Altri interventi? Allora metto in votazione la variazione al bilancio di previsione 2022. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità? Immediata esecutività della delibera? Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Punto numero 6 all'ordine del giorno. Modifica il programma consigliare per l'affidamento degli incarichi a 360 gradi, questa è la solita delibera. Marco, vuoi dire due parole?
Sì, sostanzialmente questa è la solita delibera tecnica che facciamo. Chiaramente ogni qualvolta si va a dare dei nuovi incarichi bisogna modificare questo programma, quindi andiamo ad inserire tutte queste progettazioni, i due studi di fattibilità del piano cimiteriale, della ristrutturazione dell'ex asilo, la videosorveglianza e il software per il PGT, quindi ecco, questo è quello che è stato aggiunto al piano degli incarichi, quindi è solo una variazione tecnica.
Interventi su questo punto? Simonetti?
Io ho visto che gli incarichi nel 2020 ammontano a 84.472, qui in questa somma c'è dentro,
sì, sì, sì.
C'è dentro tutto.
Sì,
una nota che dovevo dire prima, mi sono dimenticato, il cimitero di Vagrentino, lo dico ai due assessori alla partita, è vero, va studiato l'ampliamento eccetera, ma va studiata anche un po' di manutenzione, perché è veramente in una situazione
pessima, insomma, fateci un giro, ve ne renderete conto, insomma, ecco. Devo dirlo prima, mi sono dimenticato.
Mi spiace, ma non sono per niente d'accordo su questo punto. Invito allora forse voi a farci un giro ultimamente, perché a parte il gruppo Scienza Attiva che sta pitturando la ringhiera, ma vabbè, ma quella è solo una stupidata. Io faccio presente che tutti i giovedì mattina un'azienda specializzata si occupa della manutenzione del cimitero. Poi se vogliamo parlare che i muri sono da rifare, ok, però davvero, certo, quelli sono da rifare, ma abbiamo già fatto fare un preventivo, sono 30.000 euro che non troviamo così sull'unghia. Ci sono altre priorità, però davvero non condivido per niente questa osservazione sulla cattiva manutenzione del cimitero di Valgreghentino, perché rispetto a 6 mesi fa ha cambiato veramente faccia. Solo questo, ecco.
Nella mia ultima visita c'era tutta una zona con dei sassi, degli scavi, la terra, non ci sono i bagni, questo è noto, tutti i muri che si scrostavano, l'erba in alcuni vialetti, lo dico e lo ribadisco. Mettiamoci dentro anche un po' di manutenzione che serve al cimitero di Valgreghentino.
Allora, non so a quando ricorre l'ultima visita. Ecco, gli scavi che stanno facendo è per i 10.000 euro che abbiamo messo a bilancio nell'ultima variazione per mettere dei nuovi cassoni. Dopodiché, se vogliamo andare insieme a fare un giro e andare a vedere l'erba nei vialetti, raccolgo l'invito e andiamo insieme e facciamo anche le foto poi. I bagni, quelli faranno parte del progetto, perché anche lì è facile dirlo, ma non è così facile realizzarlo. Interventi ancora? Nessun intervento, ora metto in votazione la modifica al programma consigliare per l'affidamento degli incarichi a 360 gradi, contrari, astenuti, favorevoli, unanimità, immediata esecutività della delibera, contrari, astenuti, favorevoli. Unanimità. Ultimo punto, articoli 151 e 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, approvazione del documento unico di programmazione semplificato 2021-2023. La parola ancora all'assessore D'Angelo.
Allora, quest'oggi andremo a approvare il DUP, quindi il documento unico di programmazione. Allora, cercherò di essere molto sintetico perché è un documento di 100 e passa pagine. Allora, innanzitutto, che cos'è il DUP? È un documento di guida strategica che rappresenta un po' il primo passo per poi predisporre tutti gli altri documenti di programmazione. Allora, come avevo un po' già spiegato l'anno scorso, è composto da due sezioni. La prima sezione è una sezione molto descrittiva, dove sostanzialmente fa un'analisi di quello che è l'ente della popolazione. Per esempio, abbiamo al 31/12/2019 3.439 cittadini, che sono 7 in meno rispetto al 31/12/2018, saldo è negativo quindi di 7 cittadini, fortunatamente in miglioramento rispetto ai meno 13 dello scorso anno. Poi vabbè, c'è una parte descrittiva sulla gestione dei servizi pubblici. Chiaramente noi, come ogni comune, abbiamo dei servizi gestiti in forma diretta, quindi l'ufficio tecnico, ufficio contabilità, amministrazione eccetera, altri gestiti tramite convenzione con altri enti, per esempio la polizia locale, il centro di raccolta eccetera, e per ultimo abbiamo i servizi gestiti da organismi partecipati, nel nostro caso Silea e l'Ario Reti Holding. L'ultima parte del primo punto è l'analisi, diciamo, economico-finanziaria dell'ente. Qui va un po' a richiamare quello che poi abbiamo visto anche nei precedenti documenti, quindi si fa riferimento al fondo di cassa fine 2019, che erano 556.000 euro. Non abbiamo utilizzato l'anticipazione di cassa, né tantomeno abbiamo intenzione di utilizzarla. Il livello di indebitamento è in costante decrescita, quindi direi che direi che va benissimo così. Non abbiamo debiti fuori bilancio, quindi ecco, questa era un po' la prima parte, era la parte descrittiva. La seconda parte, che è quella un po' più interessante, riguarda un po' invece la struttura del nostro bilancio, quindi gli indirizzi sulle entrate, sulle uscite eccetera. Allora, per quanto riguarda le entrate non è che c'è molto da dire, se non che l'IMU, come abbiamo già visto negli scorsi consigli comunali, con la legge di bilancio del 2020 è cambiata, quindi di fatto sono state unificate IMU e TASI, quindi nel bilancio di previsione 2021
sarà prevista un'entrata di circa 446.000 euro che corrisponde alla somma della vecchia IMU e della TASI. Oltre a questo chiaramente si fa conto di incassare circa 45.000 euro per recupero dell'evasione degli arretrati IMU degli anni precedenti. Questo chiaramente per ogni anno, quindi 2021, 22 e 23. La TASI è stata abolita, come vi dicevo, perché è stata fusa nell'IMU, quindi a bilancio verrà inserita soltanto 30.000 euro per il recupero degli arretrati per il 2021, 22 e 23. La TARI, l'entrata stimata sono circa 270.000 euro, che è, come abbiamo detto quando abbiamo approvato il regolamento, sostanzialmente invariata rispetto agli anni passati. Addizionale comunale IRPEF, avendola già modificata quest'anno, non prevediamo chiaramente di toccarla ancora, quindi l'entrata prevista sono 422.000 euro. Poi ecco, faccio una precisazione. In questo momento è anche difficile andare a dire quello che realmente sarà, per esempio, l'entrata dell'addizionale comunale IRPEF, perché per via dell'emergenza Covid anche questi tributi subiranno fisiologicamente una riduzione. Quindi ecco, queste sono proprio previsioni di massima, poi bisognerà verificarle. Poi beh, c'è una sezione che riguarda le tariffe, quindi la copertura sulla mensa, sul trasporto scolastico, l'assistenza domiciliare, eccetera. Qui è tutto invariato, tranne il trasporto scolastico sostanzialmente per quello che vi ho detto prima, perché stiamo spendendo molto di più rispetto agli anni passati. Qui speriamo che sarà solo una situazione provvisoria, ci auguriamo tutti, e quindi nel prossimo DUP di tornare a mettere delle previsioni di spesa un po' più ragionevoli. C'è una piccola sezione che riguarda i proventi nella gestione dei nostri beni, quindi diciamo i locali che noi affittiamo, per esempio come ambulatori comunali, come tesoreria della banca qui sotto, l'immobile di Biglio, eccetera, ma questi sono sostanzialmente invariati. Poi c'è una sezione sull'indebitamento. Qui prosegue il piano finanziario, chiaramente dopo l'effetto della rinegoziazione dei mutui, quindi comunque ci sarà una riduzione dell'indebitamento. Nel 2021 sarà il 5% per poi scendere al 4,60% nel 2023. Poi avremo un salto importante, come avevamo già visto proprio in quella fase, nel 2026. Quindi questa ecco, era la parte relativa alle entrate. Per quanto riguarda le spese, diciamo che la parte più importante riguarda le opere pubbliche finanziate ma non ancora realizzate o ultimate. Qui lascio parola all'assessore Fumagalli che vi dà un aggiornamento sulle opere. Quella tabella, pagina, aspetti che lo dico, Simonetti, perché poi non mi ha stampato il numero delle pagine, comunque è la... Glielo ho detto a lui prima, non è numerato, comunque considera che è nella sezione delle uscite l'allegato 2.
Il software che stampa in automatico, che produce in automatico e non numera le pagine, bisogna numerarle a mano poi.
Ok, quindi passo parola all'assessore Fumagalli per la descrizione delle opere.
Le descrivo tutte, che così man mano le potete controllare. Allora, le opere che abbiamo in fase di esecuzione sul nostro territorio sono il riscatto dell'impianto di illuminazione pubblica da Enel Sole, un progetto che stiamo portando avanti, che è in costante progresso, che è un po' a rilento, ma semplicemente perché coinvolge più comuni ed è... Esatto. L'altro lavoro è quello dell'ampliamento degli spogliatoi del centro sportivo comunale, lavoro che sta ormai volgendo quasi al termine. La struttura è conclusa, c'è da fare tutta la parte interna legata agli impianti, e però prevediamo un'ultima azione nel prossimo mese, nel quale aggiungeremo, come abbiamo detto prima, l'impianto che poi andrà a riscaldare anche la struttura esistente. Sono partiti in questi giorni, stanno montando i ponteggi, non so se l'avete notato, nell'edificio di Via Tavola della biblioteca. Verrà rifatta la copertura, come abbiamo anticipato durante lo scorso consiglio. I lavori avranno avvio in questi giorni e quindi dureranno. Siamo all'inizio con questa, con quest'opera. C'è poi la manutenzione straordinaria della strada agrosilvopastorale che unisce la frazione di Dozio a quella di Consonno sul comune di Olginate, intervento che appunto unisce i due comuni, intervento che è stato necessario e fortemente richiesto da comunità montana e approvato infatti da loro e dal GAL, finanziato da questi due enti per l'80%, proprio perché vi era la necessità di permettere l'accesso ai boschi nel caso di interventi antincendio e inoltre per poter pulire finalmente i nostri boschi era necessario comunque rendere l'area più accessibile e quindi consentire di accedere con mezzi per portare la legna e pulire. Altro lavoro in fase di esecuzione è quello della riqualificazione del campo da tennis, che non sarà più solo campo da tennis, ma diventerà un campo polivalente e quindi sarà calcetto, basket, pallavolo e tennis. Questo permetterà, a livello ovviamente amatoriale, un utilizzo da parte della nostra comunità, delle scuole e di chi ne vorrà usufruire. Anche grazie appunto all'ampliamento degli spogliatoi sarà consentito l'utilizzo di questa struttura ancora meglio. Rifacimento del manto stradale, barriera laterale della strada Parzanella inferiore, Parzanella superiore. Il manto stradale di quella strada è davvero in uno stato di degrado avanzato. Verrà rifatta sia il parapetto per l'appunto che il manto stradale. Altro lavoro molto importante che avrà inizio entro la fine di ottobre sarà quello preannunciato anche esso durante lo scorso consiglio del ponte che collega la scuola, l'accesso alla scuola, ponte che appunto avrà sia una funzione pedonale che carrabile e i lavori che partiranno consentiranno comunque una fruizione dell'accesso, anche perché ovviamente c'è la scuola e quindi è importante che i lavori non ostacolino poi l'accesso alla scuola. Altro lavoro, rifacimento di una porzione di muratura che c'è nella frazione di Biglio Inferiore lungo la strada, l'integrazione dei lavori della VASP, progetto che abbiamo presentato durante lo scorso consiglio, che collega la parte di Dozio dove ci sono le case fino all'ingresso e all'inizio dei lavori in fase di esecuzione. E per ultimo quello che appunto anticipava prima il sindaco, la creazione di un nuovo campo al cimitero di Val Greghentino che è infatti in fase di esecuzione. Questi sono tutti i lavori che sono in corso di esecuzione, in parte quasi volti alla fine, altri invece stanno iniziando in questi giorni.
Grazie. Vai, finisci.
Quindi ecco, queste sono le opere che sono state finanziate e sono in corso di realizzazione o non ancora realizzate. Qui vabbè, mi preme dire che sono tutte opere sostanzialmente di quest'anno, tranne forse lo spogliatoio che è del 2019 e l'illuminazione che ci portiamo avanti da diversi anni. Quindi tutte le opere che avevamo in questa tabella l'anno scorso sono state tutte terminate. Quindi diciamo che le cose si stanno facendo e stanno andando avanti. L'ultima sezione, poi ho praticamente finito, è diciamo, una sorta di analisi sul raggiungimento degli equilibri finanziari dell'ente, quindi il bilancio è in equilibrio, il Comune di Val Gregentino ha un fondo di cassa sufficiente per le esigenze ordinarie, quindi non si prevede l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate nel periodo 2021-2023, che è quello di competenza del DUP. L'ultima sezione raggruppa tutte le missioni che verranno attivate in corso di questi tre anni, sono oltre 60 missioni, chiaramente riguardano tutti i vari settori, e riassumo un po' quello che poi è il nostro programma elettorale. Alcune opere sono già in corso, altre verranno fatte, chiaramente si ragionerà sempre con priorità perché sono tante cose e non tutte si potranno fare in tempi brevi, però ecco, sono riportate nelle missioni, quindi questo è il nostro documento unico di programmazione.
Bene, grazie, direi che non aggiungo altro, se ci sono interventi.
Una domanda.
Sì, Bassani.
Sì. Dunque, io mi avevano segnalato la stesura del calcestruzzo nel bosco tempo fa, che è la strada che da Dozio porta. La mia domanda è, io poi sono andata, ho visto, quella era un sentiero, una strada sterrata, quindi diciamo si passeggiava nel bosco. La mia domanda è, nel 2020 non abbiamo niente altro per fare una, diciamo, la base di una strada frangifuoco se non il calcestruzzo? Perché qualsiasi persona vada nel bosco adesso è come se passeggiasse in centro paese, perché comunque è diventata una strada a tutti gli effetti, con questa bellissima striscia di calcestruzzo in mezzo che parte da Dozio, primo pezzo c'è calcestruzzo, poi ci sono dei sassi che forse potevano, cioè non so, nell'intenzione era, non so, l'acciottolato, non so, c'è questo calcestruzzo, e poi dalla curva parte questa quasi autostrada che va fino a Consonno. Teniamo presente che passando su questa strada adesso i ciclisti, mountain bike eccetera, fanno delle belle corse, e quindi a discapito di chi con i bambini o che altro cammina, va nel bosco. Senza contare che per fare questa strada sono stati abbattuti molti alberi. Io non so se durante la nidificazione degli animali, eccetera, sono state tenute conto anche tutte queste variabili, perché sì, ci vuole la sicurezza, ci vuole la strada, il passaggio per i mezzi in caso di incendio, però se abbiamo cura del nostro territorio, magari cerchiamo anche delle strategie o qualcosa di diverso che non sia il calcestruzzo in mezzo al bosco, perché veramente è una cosa non brutta, orripilante. Io in giro per le montagne ci vado, ci sono delle, sì, ci sono delle strade tagliafuoco, come le chiamano, di terra battuta, tenute, perché poi la manutenzione è ovvio, ci vuole la manutenzione, però dal fare un'autostrada dentro un bosco e dire che ci curiamo di Val Gregentino, ce ne passa di acqua sotto i ponti. Veramente, io non so se tutti voi siete andati a vedere questa strada e se siete contenti di vedere una strada di questo genere. Se non vi siete fatti una domanda per dire, ma 2020 siamo ancora col calcestruzzo nel bosco? Quando ai tempi dei trisauli, dei bisnonni, c'erano le strade, dei sentieri larghi, ben tenuti, che non cedevano anche se venivano i temporali o quant'altro. La domanda è, era l'unica alternativa? Perché questa è una domanda che io personalmente mi sono fatta, ma si sono fatte anche altre persone.
Ma io credo che le cose vadano sempre contestualizzate. Ai tempi dei dinosauri c'erano, forse sì è vero, le strade in terra battuta, ma non c'erano i camion che portavano fuori le cose dal bosco. C'erano i traini, la gente portava fuori le piante a uno con il traino, con il mulo, con l'asino e quello che è. Oggi per pulire i boschi, lo sappiamo benissimo, se non ci entrano con un trattore o con un camion più che grosso, non ci va nessuno. L'obiettivo di quella strada è proprio quella. Primo, non è una strada tagliafuoco, ma è una strada per accedere con i mezzi antincendio, che le cose sono ben differenti le due. Per poter accedere con i mezzi antincendio e per poter accedere con i mezzi per portare fuori la legna, servono delle strade che permettano l'accesso a questi mezzi. Le strade in terra battuta o in fango, perché quando piove, in particolare quella strada, è fango, non permettono queste cose. C'erano altre possibilità? Io sinceramente non lo so. Il progetto è stato fatto e studiato da un dottore agronomo forestale. È stato valutato dal GAL Quattro Parchi, il cui direttore è un agronomo forestale. È stato approvato e finanziato dalla comunità montana, che ha fior fior di dottori, gente laureata e gente che lo fa di lavoro. Tutti hanno approvato in pieno questo progetto e l'hanno anche finanziato, come ha detto Barbara, all'80%, che era il massimo che si poteva finanziare. Detto questo, si poteva fare in altri modi? Ripeto, non lo so. Ripeto però quello che ho detto all'inizio, tutte le opere vanno anche contestualizzate. Quell'opera serviva per quegli obiettivi specifici, non era un'opera per far camminare le persone, per carità, è importante che le persone camminino, ma senza quell'opera non si va a intervenire nei boschi, e avere cura del proprio territorio significa anche a volte fare dei sacrifici per poter accedere a questo territorio e fare delle opere che sono importanti, come ad esempio la pulizia dei boschi, che oggi non fa nessuno in modo a Val Greghentino, in modo particolare perché i boschi di Val Greghentino hanno una conformazione di Val Greghentino, di Olginate, del Monte di Brianza in generale, una conformazione molto difficile, ovvero molto scoscesi, molto erti, senza strade appunto che ne fanno accesso, per cui se voi notate, i boschi che sono tagliati sono quelli sulla strada di Dozio e in alto quelli che hanno accesso sul sentiero, sulla strada di confine con Colle Brianza, da cui possono tirar fuori gli alberi. Tutti gli altri boschi, come vedete, sono abbandonati proprio perché nessuno, e non dico il cittadino che va su a tagliare il bosco, ma parlo delle aziende che fanno business su questi boschi, non gli conviene andare e non riescono proprio a tirare fuori i mezzi, per cui ripeto, contestualizziamo tutte le opere. Poi, per carità, anche a me piace vedere i sentieri di montagna, permesso che tutte le viabilità di montagna, tutte, la stragrande maggioranza, sono appunto in cemento, perché se dovunque andiamo, specie in alta montagna, ci sono le strade di cemento per poter accedere, tanto è vero che sono tutte le strade di livello primo della VASP, che sono quelle appunto cementate. Il bando richiedeva appunto la cementificazione di alcune rampe proprio per far salire le strade di categoria. Quella era una strada di categoria 4, in questo modo è salita di categoria 2, altrimenti non sarebbe neanche stata finanziata. Poi ripeto, sono d'accordo anch'io che le cose sono belle, completamente naturali, però le cose vanno anche contestualizzate e gli obiettivi vanno raggiunti. Altri interventi su questo punto d'Angelo?
No, volevo solo dire una cosa. È chiaro che l'impatto visivo, quello l'abbiamo avuto tutti perché eravamo abituati a vedere un sentiero. Io peraltro premetto questo, che chi mi conosce lo sa, ma corro in bicicletta da tanti anni. Mi sono sentito preso in causa dall'osservazione sulle biciclette, ma paradossalmente dico questo, che se uno corre in bicicletta è più pericoloso il sentiero stretto che la strada larga. Uno, perché su quella strada potevano correre benissimo anche prima. Sul sentiero stretto la persona a piedi c'è più pericolo di essere travolta rispetto ad una strada così larga. Secondo aspetto, quella strada io la penso di averla fatta un milione di volte ed era in stato veramente... era veramente conciata, soprattutto quando pioveva. Purtroppo poche persone che cercavano di attraversarla formavano, proprio per via di questi trattori, dei solchi nel terreno fangosi che poi non permettevano per giorni di passare a piedi, perché se uno passava a piedi rimaneva dentro almeno di 20 centimetri nel fango. E questo problema c'è, su, come diceva giustamente Matteo, sulla quasi totalità delle mulattiere sul monte di Brianza. Poi è chiaro che A tutti piacerebbe avere il sentiero perfetto, altro, però bisogna anche valutare delle priorità e in questo caso evidentemente è stato valutato questo. Però ripeto, sul pericolo delle biciclette mi sembra un falso problema, perché è più pericoloso il sentiero singolo che la strada larga. La strada larga passano tutti, sul sentiero singolo magari passa un pedone e una bicicletta.
Sì, diciamo che sul sentiero stretto chi va in bicicletta deve stare molto attento, perché cioè, sappiamo come vanno i ciclisti in giro, quindi il primo passo è attenzione sia chi va in bicicletta, certo, soprattutto chi va in bicicletta, che il pedone, quello senz'altro.
Certo, però
quindi,
di incidenti,
se il sentiero è stretto, io pedone ci metto maggiore attenzione,
e
se
anche
la strada
io
è larga è,
non lo so, comunque di incidenti
comunque
gravi sul Monte di Brianza non ne ho mai sentiti.
Da vedere è veramente brutto. Io mi aspettavo.
Cioè, sul fatto che sia brutto.
Sì, io mi aspettavo magari che si fossero fatte anche delle domande a tutti questi, diciamo, questi dottori che lavorano, magari sul dire sì, mi proponete il calcestruzzo, c'è l'80%, ma a livello ecologico non c'è qualcos'altro? Cioè, io mi sarei aspettato da questa amministrazione una domanda a queste persone di questo genere. Poi magari avrebbero detto no, per tenere il terreno c'è solo questa cosa. Però che tu mi venga a dire non lo so, vuol dire che non avete fatto una domanda ulteriore su un altro tipo di diciamo stesura della strada. Cioè, quello era il bando, 80% per il calcestruzzo, però io dico, se voglio salvaguardare il mio territorio, dico, va bene, se non faccio questo e c'è un'alternativa, questa alternativa quanto mi costa? Posso farlo? No, va bene, mi butto sul calcestruzzo allora. Però ecco, a livello diciamo di attenzione al territorio, io da questa amministrazione, visto quello che avete detto in campagna elettorale, mi sarei aspettata un'attenzione maggiore. Poi torno a dire, se bisognava portare a casa i soldi dell'80%, avete fatto questa scelta? Avete fatto questa scelta.
Altri interventi? Barbara.
Volevo solo sottolineare una questione sulle scelte e sulle discussioni fatte con i progettisti. In realtà, ovviamente, anche noi abbiamo discusso e richiesto a Zanetti, il progettista e poi direttore lavori, una ricerca oculata, sì, sui materiali. Lui ha per noi fatto analizzare il nostro terreno e nei punti specifici dove è stato installato, e lo specifico soprattutto sul nostro territorio di Valgregentino, perché in realtà se poi passeggiamo notiamo sicuramente che la parte dove il calcestruzzo è stata posata in modo particolare è sì sull'inizio del nostro territorio, nella parte d'Ozio dove c'è una rampa e purtroppo era l'unica soluzione, ma poi lo sviluppo è maggiormente sul territorio di Olginate, dove hanno fatto l'analisi del terreno e lo richiedeva. Comunque, per quanto riguarda il nostro territorio in particolare, è stato richiesto il minore utilizzo possibile e è stato ponderato l'utilizzo proprio dopo aver fatto lo studio del terreno, che essendo così argilloso durante i temporali fa davvero dei disastri, nel senso che effettivamente ci sono dei solchi, noi abbiamo fatto dei sopralluoghi dove facevamo fatica a passare effettivamente, e quindi, come in realtà lui ci spiegava, viene utilizzato in altre situazioni, in strade di montagna, è comunque uno dei pochi materiali in grado di sostenere queste criticità. E quindi è ovvio che anche a noi come soluzione diciamo non è piaciuta nell'immediato, ma a livello tecnico era purtroppo necessaria.
Altri interventi? Parolari.
Ma volevo fare delle specifiche. Allora, innanzitutto, secondo me, non siamo in questa sede che dobbiamo valutare la buona resa o la mancata resa del progetto. Ci sono stati comunque progettisti, i progettisti comunque sono iscritti all'albo, hanno comunque fatto determinate scelte proprio per discorsi tecnici, che se sono arrivate a determinate considerazioni è perché servivano. e quindi diciamo trasformare, banalizzare il fatto di mi piace vedere il calcestruzzo nel bosco piuttosto che no, mi sembra abbastanza ridicolo, anche perché comunque sono tutti permessi che sono stati vagliati, non parliamo di opere abusive realizzate nel bosco di notte che la mattina ci siamo ritrovati, quindi hanno comunque passato tutto un iter procedurale di comunque conferme o affermazioni di un certo tipo. Poi sentire parlare del discorso avranno considerato il taglio degli alberi e le nidificazioni degli uccelli mi sembra abbastanza ridicolo, anche perché comunque penso che sia una delle prime cose che possono aver guardato, visto che parlavamo di parco fino a qualche mese fa, insomma, appunto. E quindi dico, io direi in questo frangente di guardare oltre e dire per fortuna che è stata realizzata una strada che comunque ha risolto il problema dell'antincendio e che comunque può portare quello che è lo sviluppo e il mantenimento della pulizia del bosco e quindi aprire anche le porte a quelle attività che comunque anche il risparmio energetico ce lo insegna, diventa un elemento fondamentale quello del cippato piuttosto che altri elementi di biomassa anche per lo sviluppo dell'ecosistema, del fatto di avere un'energia ecosostenibile. Per fortuna che abbiamo fatto un primo passo per poter accedere ai nostri boschi. Questo era uno dei problemi sostanziali che ancor quando eravamo in campagna elettorale si diceva: abbiamo una risorsa economica che è il bosco, però è difficilmente accessibile. Quindi, se dobbiamo renderlo accessibile, da una parte o dall'altra qualcosa va sacrificato, quindi non la vedo come un'autostrada, come una cattedrale in mezzo al deserto, così che crea questo grande impatto così assurdo, ma può creare comunque dei benefici futuri e quindi ben venga l'intervento che è stato fatto, insomma. Grazie.
Sì, poi comunque, voglio dire, aspettiamo anche qualche mese, che adesso comunque poi la natura riprenderà il suo corso nella zona vicina, perché adesso quando ci andiamo è chiaro che sembra di vedere un'autostrada, anche perché facendo i lavori sono stati anche un po', come dire, dico rovinati, ma tagliate le sterpaglie, tagliate le piante, poi dopo quando la natura riprenderà la sua parte resterà solo la parte proprio del percorso, sì. Altri interventi? Simonetti.
Non volevo intervenire perché Anna Clara aveva già descritto bene, però voglio dire, da persona eletta in questo consiglio penso di avere tutto il diritto di criticare i tecnici, non è lesa maestà se qualcuno critica il progettista, è nostro anche dovere farlo se vediamo qualcosa che non funziona o anche dal punto di vista estetico non è bello. Io mi limito a dire, siccome tante persone hanno detto poteva essere fatto meglio, poteva essere fatto meglio, poteva essere curata un po' di più l'estetica, e questo non vuol dire sconfessare i tecnici, vuol dire fare una critica costruttiva affinché qualora nel futuro dovessimo tutti insieme ragionare su un ulteriore intervento nei boschi per le medesime motivazioni, magari tutti insieme saremo più attenti nel valutare anche gli aspetti estetici. E il fatto che l'abbia fatto il 4, 5, 6 GAL e la comunità montana non fa venire meno la possibilità di una critica da questo punto di vista. La prossima volta auspichiamo che a questi signori venga detto: fate gli interventi, però tenete in considerazione anche gli aspetti di contesto, gli aspetti estetici, tenendo poi anche in considerazione quello che diceva il sindaco, che non è infondato, vediamo poi nei prossimi mesi come si svilupperà, però le critiche a volte ci stanno, voglio dire, sono doverose, e non mi sembra che l'intervento sia ridicolo. Denominarlo ridicolo, francamente, mai nessun intervento è ridicolo. Grazie.
Altri interventi? Ora metto in votazione l'approvazione del documento unico di programmazione semplificato 21-23. Contrari? Astenuti? Simonetti, Bassani, De Capitani? Favorevoli? Tutti gli altri. Immediata esecutività della delibera? Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Grazie. Il consiglio termina qui.